Care studentesse e cari studenti, oggi è la prima lezione di storia delle donne e di genere e per ora le lezioni per questa settimana saranno in file audio con materiali allegati che vi prego di leggere o di guardare. Il corso è diviso in tre parti. La prima parte, svolta da me, Elisabetta Vezzosi, ha un approccio internazionale alla storia delle donne di genere e introduce a questo tipo di storia. Ci saranno poi interventi sulla storia moderna della professoressa Giovanna Paolin e poi una parte dedicata in particolare all'Italia del professor Fabio Verardo. Vi prego di guardare il syllabus. Questa prima lezione cerca di concettualizzare gli aspetti più importanti della storia delle donne e di genere, o meglio sarebbe delle relazioni di genere, cioè delle relazioni tra maschile e femminile. La storia di genere è nata negli Stati Uniti, a partire, come vedremo, dagli anni 60, ma l'assenza delle donne nella storia, nel tessuto della storia, è un aspetto notato da osservatori, osservatrici, scrittori, scrittrici già molto, molto tempo prima. Probabilmente conoscete tutti Jane Austen, l'autrice inglese di Orgoglio e Pregiudizio, grande scrittrice, grande critica della società borghese inglese nell'Ottocento. Jane Austen, in un romanzo pubblicato nel 1818, che si intitola in italiano L'abbazia di Northanger, riporta il dialogo tra le due protagoniste, due giovani donne, che parlano tra loro e parlano della storia. Una di loro dice che la storia le piace moltissimo, l'altra che non le interessa molto. E perché non le interessa molto? Perché, e qui cito, dice la nostra protagonista, cito, ripeto, vorrei che la storia piacesse anche a me. Ne leggo un po' per dovere, ma non ci trovo nulla che non mi annoi o non mi stanchi. In ogni parola e in ogni pagina, papi e re che litigano, guerre e pestilenze. Gli uomini sono tutti buoni a nulla e di donne non si parla, o quasi. Fine della citazione. Come vedete, dunque, l'assenza delle donne nella storia è stata una caratteristica della narrazione storica per centinaia, di anni. Questa assenza è stata colmata a partire dagli anni, soprattutto dagli anni 70 del Novecento e soprattutto in ambito anglosassone, in particolare in ambito statunitense. La storia delle donne all'inizio si chiamava solo così, storia delle donne, Women's History, è fiorita negli Stati Uniti grazie alla rinascita del movimento femminista tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 del Novecento. Infatti, nel 1963, la sociologa e psicologa Betty Friedan pubblicò un libro, poi tradotto anche in italiano l'anno successivo, dal titolo La mistica della femminilità. Era un libro sulla condizione delle donne negli Stati Uniti degli anni 50. Il volume divenne in poco tempo un bestseller. Vendette infatti 3 milioni di copie. Molte donne americane, infatti, si identificarono e identificarono le loro insoddisfazioni in quel, cito, problema senza nome, fine della citazione, che si nascondeva dietro l'apparente serenità offerta da una vita tranquilla, domestica, da una esistenza centrata sui consumi e da una vita familiare molto soddisfacente. Ma evidentemente anche le donne americane degli anni 50 non erano così felici come la loro vita domestica faceva pensare. E negli anni successivi all'uscita di questo libro, alla pubblicazione di questo libro, nel 1966, nasce il primo grande, importante gruppo, associazione di donne negli Stati Uniti, la National Organization of Women. Il progetto di questa associazione era legato all'acquisizione dell'uguaglianza delle donne con gli uomini attraverso riforme di tipo legislativo. Ci fu poi, nato nel 1969 negli Stati Uniti, un gruppo più radicale che si chiamava Movimento di Liberazione delle Donne, composto da donne più giovani, che non volevano soltanto la parità, ma una ridefinizione dei ruoli maschili e femminili. Lottavano contro la violenza alle donne, per la sessualità libera, per un nuovo concetto di bellezza, per la legalizzazione dell'interruzione di gravidanza. Esisteva dunque una negli anni 70, quando questi due movimenti furono maturi, l'esigenza di ricostruire il passato comune delle donne. E molte femministe si rivolgevano proprio alla storia per legittimare le loro richieste, rivendicando l'esistenza di un protagonismo femminile nell'ambito degli eventi che costituivano la storia. Fin dall'inizio, quindi fin dagli anni 70 del Novecento, uno dei presupposti della storia delle donne è che non doveva divenire una storia aggiuntiva, cioè che si aggiungeva alla storia generale. Era la visione complessiva della storia a dover cambiare e dunque le donne dovevano, la loro esperienza, essere inserite nel tessuto della storia generale. Se dovessimo compiere una periodizzazione della storia delle donne, si può dire che ci sia stata l'esigenza, prima di una rivalorizzare la vita delle donne del passato, soprattutto delle grandi donne del passato, una seconda fase in cui c'è stata la necessità di sottolineare l'importanza, la visibilità delle donne comuni che appunto non avevano parte nella storia. Una terza fase in cui, come vedremo, è stata formulata la categoria di genere, in inglese gender, una categoria che è stata poi declinata tenendo conto di altre variabili: razza, classe, etnia, religione, preferenza sessuale. Negli Stati Uniti la connessione tra movimento delle donne e women's studies, cioè gli studi di genere, fu eccezionalmente evidente. Già all'inizio degli anni 70 nascevano le prime riviste di studi sulle donne che avrebbero avuto un ruolo centrale nello sviluppo della women's history. Nascevano infatti nel 1972 la rivista Feminist Studies e nel 1975 la rivista Sign. Tutte e due queste riviste furono caratterizzate da forte interdisciplinarità. Erano l'emblema di una pluralità disciplinare che stava al centro degli studi sulle donne e dei dipartimenti di Women's Studies che tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 nacquero, si diffusero e si consolidarono nelle università americane. Storiche, economiste, letterate, sociologhe, antropologhe, demografe, psicologhe, storiche dell'arte si muovevano nell'ambito di questo laboratorio comune. Solo a partire dalla metà degli anni 70 gli studi sulle donne si sono intensificati anche in altri paesi e, come vedremo tra poco, anche in Italia. Alla ricerca di nuove concettualizzazioni, come scrive la storica Ida Fazio, la storia delle donne era nata, cito, per contrastare l'epistemologia classica della storia che attribuiva al soggetto maschile caratteri di universalità. Chiudo la citazione. L'esperienza delle donne non poteva essere analizzata e ripercorsa in maniera separata. Era infatti un'esperienza relazionale. Fu nel 1986 che Joan Scott, storica americana, scrisse un saggio che sarebbe divenuto la pietra miliare della storia di genere a livello internazionale. Il saggio si intitolava Gender, a Useful Category of Historical Analysis. Il genere, in italiano, il genere, una categoria utile di analisi storica. Il genere, una definizione che era già stata usata dalla storica statunitense Natalie Zamon Davis nel 1976, quindi quasi 10 anni prima, indicava il modo in cui mascolinità e femminilità si costruiscono socio-culturalmente. Questa categoria prendeva le distanze dal determinismo biologico e dalla separazione fisiologica che sono insiti nel termine sesso. Dunque, sesso indicava, e dunque sesso femminile e sesso maschile indicavano la differenza biologica, ma non le differenze socio-culturali. Il genere, invece, indicava proprio le differenze socio-culturali e questo apriva nuove possibilità di analisi del passato delle donne attraverso una lettura critica di alcuni grandi temi: la famiglia, la riproduzione, la sessualità, gli affetti, la politica, il lavoro, il rapporto con lo Stato. Il genere, che è una categoria relazionale, si è mostrata molto fruttuosa nell'analisi delle relazioni di potere tra uomini e donne in epoche storiche e contesti sociali, culturali, religiosi diversi. Anche le dinamiche di potere tra donne sono state riconcettualizzate grazie alla categoria di genere.